ed è giusto anche trattare per cercare magari uno sconto. Poi il Bomber Viola ci scrive: al posto di Ken avrei preso David, ex Lille, ma sempre va dalla Juventus. Sì, andrà alla Juventus. Grande colpo secondo me, dice, ma quando ho letto che la Juventus pagherà i suoi procuratori ben 15 milioni di commissioni, ho avuto la conferma che il calcio sta andando verso un punto di non ritorno. Sì, questa sì che è una cifra elevatissima, commissioni incredibili per questo giocatore. Poi ancora Stefano da Pescia ci chiede, si sa se si giocherà la Conference Reggio Emilia, sempre Forza Viola? Sì, il turno, il preliminare di agosto si giocherà a Reggio Emilia alla Mapei. Dovremmo essere pronti anche per salutare Eugenio Ascari in collegamento con noi. Ciao Eugenio, benvenuto.
Lorenzo, buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Che voto dai alla Fiorentina fino a questo momento per le operazioni di mercato messe a segno?
Ah, è veramente un 8 abbondante, perché il riscatto di Gudmunds, la conferma di De Gea, di Gossens, rappresenta veramente dei punti interessantissimi, e quindi credo che oltre agli acquisti di Viti, di Fassini e di Zeko, credo che insomma ad oggi il mercato della Fiorentina sia ampiamente positivo.
Eh sì, e poi la Fiorentina adesso vedremo se riuscirà a concludere anche l'acquisto di Bernabé, e poi vedremo se ci sarà anche un altro centrocampista che andrà a rinforzare ulteriormente la mediana. Nel frattempo ci si chiede cosa potrà succedere per quanto riguarda Ken con questa clausola che sarà valida fino al 15 di luglio. Le tue sensazioni quali sono su Ken?
Pronto? Sì. Non ho sentito bene.
No, ti chiedevo quali sono le tue sensazioni su Ken, vista la clausola esercitabile fino al 15 di luglio.
Mi sembra che ad oggi i maggiori interessi nei confronti di Ken siano provenuti da parte di squadre arabe, no? Al-Qassia in particolare, che sarebbe disposto a sottoscrivere col calciatore un triennale da 15 milioni di euro netti l'anno e a saldare, diciamo, la clausola accessoria di 52 milioni a favore della Fiorentina. Alla luce di questa situazione non penso che il calciatore sia entusiasta, perché è vero che otterrebbe veramente un riconoscimento economico straordinario, però uscirebbe dalla zona di calcio che conta e metterebbe a rischio anche la sua permanenza in nazionale. Quindi credo che ad oggi Ken debba tenere ben presenti due aspetti, economico ma soprattutto tecnico. È un calciatore in rampa di lancio, un calciatore che si è rivalutato tantissimo nell'ultima stagione con i 19 gol in campionato dopo la stagione fallimentare precedente disputata con la Juventus, quindi credo che abbia soprattutto bisogno di conferma nel calcio europeo. Se dovesse arrivare una proposta interessante da parte di squadre della Premier League o della Liga Spagnola, è normale che il calciatore sarebbe interessato a prendere seriamente in considerazione. Se invece dovessero giungere soltanto dal campionato arabo, presumo che qualche dubbio potrebbe investire il calciatore.
Certo, c'è anche chi dice che di fronte ad un'offerta di 15 milioni all'anno per tre stagioni chiunque vacillerebbe.
Sì, ti ho detto, questa è una variabile da tenere in considerazione, però se il calciatore antepone, diciamo, l'aspetto tecnico, l'aspetto professionale a quello economico, non dovrebbe avere dubbi nella scelta che fa. Quindi secondo me, vedi anche i precedenti di Insigne, di Bernardeschi a 31 anni è andato a giocare a Toronto quando non aveva compiuto ancora 28 anni, è sparito dai radar completamente. Sì. Credo che se fosse rimasto in Europa per lui si sarebbero aperte prospettive completamente diverse, magari tra l'altro non guadagnando neppure i soldi che andrebbe a percepire Ken qualora accettasse l'offerta araba. È un rischio che la Fiorentina sta correndo, comunque è un rischio calcolato, un rischio, diciamo, che non farebbe sprofondare la Fiorentina in un baratro, perché comunque entrerebbe in cassa in un'unica soluzione 52 milioni di euro che permetterebbero alla società viola di operare tranquillamente sul mercato alla ricerca di un sostituto adeguato.
Ecco, al di là dei nomi che stanno circolando per l'eventuale sostituto di Ken, il tuo preferito quale potrebbe essere? Quale sarebbe? Senza guardare ai nomi, ripeto, che sono usciti fino a questo momento, il tuo preferito in assoluto?
A parte Sebbe Esposito, che potrebbe venire preso comunque.
Sì, ma quello come quarto attaccante.
Sì, è il ruolo di prima punta che di seconda punta. Tra i nomi di Piccoli, Cristovic e Pinamonti, le mie preferenze vanno verso Pinamonti.
Tu sei sempre stato un grande estimatore di Pinamonti, eh?
perché è un giocatore che anche quest'anno, pur segnando 9 reti, si è sobbarcato sulle spalle il peso dell'attacco genovano. È un giocatore che è abituato a fare parte da solo, è un giocatore che riesce a far salire la squadra, e quindi secondo me, a mio giudizio, è quello che più si avvicina alle caratteristiche di Ken.
A proposito di Ken, un nostro ascoltatore, Stefano da Roma, ci chiede: ma secondo voi è lecito aspettare fino alla fine del calciomercato per sapere se Ken rimarrà o no? È una situazione insostenibile per noi tifosi, ma ormai la riconoscenza dell'onestà si è estinta come i dinosauri, morto un papa se ne fa un altro. Beh, comunque non ci sarà da aspettare fino alla fine del calciomercato, perché è vero che dopo la clausola, dopo i termini temporali per esercitare la clausola, ci sarà ancora modo di formulare un'offerta per la Fiorentina, però comunque la Fiorentina stabilirà anche una deadline, insomma una linea oltre la quale non andare con le offerte per questo giocatore. Magari potrà essere fissata al 31 di luglio oppure al 10 di agosto, ecco. Oltre certi termini non si potrà andare con le offerte e con il rischio di perdere Ken. Cosa ne pensi, Eugenio?
Ma io comunque mi sembra che la clausola rescissoria possa essere esercitata dal 1 al 15 luglio.
Sì, certo, però poi comunque una società che volesse Ken anche dopo questo dopo questa scadenza potrebbe fare la sua offerta, magari anche sì, un'offerta superiore a 52 milioni.
Sì, però a quel punto il pallino rimarrebbe, passerebbe in mano alla Fiorentina, certo, che ad oggi certo, non ha un potere contrattuale, no? Fino al 15 luglio, qualora venisse esercitata la clausola. Dal 16 luglio in poi, quindi a stagione iniziata, perché mi sembra che la Fiorentina si raduni il 14 luglio, inizierà la preparazione ovvio la parte il 14 luglio, il pallino passerà nelle sue mani e potrà decidere, se valutare, valutare eventuali richieste, eventuali offerte che dovessero pervenire, perché non meno. A quel punto, se dovesse scadere la clausola o anche prima, secondo me la mossa migliore da fare sarebbe quella di ridiscutere il contratto, di alzare il contratto economico di Ken, magari abolendo la clausola o alzandola a cifre più alte rispetto a quelle che sono contenute nel vecchio contratto. Io non credo che si debba andare molto oltre, anche perché la stagione incombe, il 24 agosto inizia il campionato, i preliminari di Conference ci sono già in agosto anche quelli, quindi è normale che Pioli abbia necessità e desiderio di avere la rosa a completa disposizione entro la fine di luglio.
Assolutamente, ecco, ma dall'estero, tornando proprio a Ken, all'eventuale sostituto di Ken, ripeto, l'importante, la speranza di tutti è che Ken rimanga, però ecco, dall'estero non ci sarebbe la possibilità di andare a prendere un centravanti veramente forte con 52 milioni? Hai un nome particolare che ti balza in testa?
Vedi, anche il nome l'anno scorso c'era Ghirassi, che era acquisibile a una cifra normale, aveva una clausola di 17 milioni, quest'anno dopo l'esplosione che ha avuto col Borussia Dortmund, credo che il Mina, che si è avvicinato al calciatore, si sia sentito sparare la cifra di 70 milioni. Forse un nome che può essere acquistato per intorno ai 30 milioni, credo, potrebbe essere il centravanti greco del Benfica, Pavlidis, che è ancora abbastanza giovane, ha 26 anni, anche quest'anno mi sembra che abbia disputato una buona stagione, abbia segnato con una certa continuità, e reduce anche lui dall'ultimo mondiale per club, e secondo me potrebbe rappresentare un buon profilo, ecco, ha segnato anche un gol nel mondiale per club, a 26 anni non credo che il Benfica chieda più di 30-35 milioni.
Pavlidis è un nome che in effetti anche i nostri ascoltatori ciclicamente ci fanno, lo vedrebbero bene con la maglia della
Fiorentina. Ha segnato 19 reti nell'ultima Liga portoghese, quindi è un giocatore che è già esperto, è titolare nazionale, ha già giocato in diversi campionati, perché il Benfica l'aveva acquistato dallo Z Alkmaar, quindi conosce il campionato portoghese, il campionato olandese, in precedenza ha giocato anche in Germania, quindi è un giocatore già temprato e potrebbe essere, diciamo, una scelta abbastanza affidabile.
Passando invece al centrocampo, poi torniamo sull'attacco perché voglio sentire qualcosa in più su Sebastiano Esposito, voglio sentire il tuo giudizio approfondito, però ecco, voglio dare spazio anche ai nostri ascoltatori, c'è il nostro amico che ti saluta e ti chiede se hai un nome per un mediano regista a basso costo. Il nostro ascoltatore suggerisce Juan Sforza, italo-argentino in forza al Vasco de Gama, lo conosci?
Ma lo conosco, ma non io credo che Bernabé sia la scelta migliore, capito? La scelta migliore, perché rappresenta prima di tutto un calciatore che richiesto espressamente
da Pioli.
Richiesto espressamente da Pioli, un giocatore che già conosce il nostro campionato. È vero che qualcuno ha qualche perplessità legata al fatto che Fagioli, Fazzini e Bernabé rappresenterebbero un centrocampo forse leggermente leggero.
Sì, c'è anche Mandragora e poi non è escluso che la Fiorentina possa andare sul mercato a prendere un centrocampo di peso.
Alle spalle di questi c'è sempre Mandragora che, sì, che comunque può dare fisicità, sì, al pari sicuramente anche di al pari di Richardson e di Indure. Non dimentichiamoci che dietro alle, sì, spalle titolari ci sono comunque due calciatori che fanno della fisicità forse la loro arma migliore.
Sì, più un Dur probabilmente rispetto a Richardson. Sì.
Prego?
Più un Dur rispetto a Richardson per quanto riguarda la fisicità.
Sì, Richardson è vero che è di buona statura, ma non ha una muscolatura imponente. Poi, insomma, secondo me la Fiorentina potrebbe disporre, se aggiungesse, se riuscisse a mettere le mani su Bernabé sicuramente prenderebbe un ottimo giocatore. Poi è chiaro che qualora Mandragora dovesse venire avvicinato, come sembra, dovesse cedere alle lusinghe del Bologna, del Betis Siviglia, come si sta parlando da qualche giorno a questa parte, chiaramente la Fiorentina dovrebbe andare anche su un centrocampista di quantità.
Assolutamente, sarebbe una perdita significativa secondo te quella di Mandragora?
Dopo un campionato che ha disputato sarebbe una perdita significativa, è vero, sarebbe veramente una perdita significativa, perché quest'anno ha dimostrato di poter giocare sia da centrocampista centrale che da mezzala, ha segnato qualche gol, quindi si è ambientato benissimo a Firenze. È un leader tenenzioso nello spogliatoio, quindi credo, sì, che la sua partenza potrebbe segnare un grosso vuoto nell'organico viola.
Parlando invece della difesa, si continua a sottolineare come Comuzzo possa essere messo nel mirino dal Milan che vuol anche portare dei giovani in rosa, non a caso anche Leoni è un altro obiettivo del Milan, non soltanto del Milan, anche dell'Inter, anche di altre squadre. Ecco, però secondo te c'è il rischio che Comuzzo possa diventare oggetto delle lusinghe anche di altri club?
Ma già lo scorso gennaio sembrava che il Napoli avesse fatto un'offerta interessante allettante alla Fiorentina, intorno ai 30 milioni, e rifiutata dal commisso. Può darsi che qualche società poi ritorni alla carica nei confronti di questo calciatore. Ormai la batteria dei difensori, con l'arrivo di Viti e con i rientri dal prestito per i Valentini, che comunque sembra destinato a ritornare di nuovo in prestito al Verona, è abbastanza nutrita, perché Ranieri, Comuzzo, Pongracic, quindi è una buona difesa. C'è la difesa di Pablo Mari che non lo so, comunque è un giocatore di prospettiva, ha resistito l'anno scorso, sarebbe logico che riuscisse a resistere anche quest'anno, però non è detto che questo succeda. Qualora il Milan dovesse elevare l'offerta, tutto è possibile, capito? Quindi io credo che dobbiamo stare attenti. Milan è intenzionato a cedere Piav e eventualmente anche Tomori per mettere le mani su qualche difensore giovane, e i primi della lista per l'appunto sono Leoni del Parma e Comuzzo della Fiorentina.
Sei d'accordo comunque che in questo momento Comuzzo sia più forte di Leoni?
È un attimino più temprato. Leoni ha giocato 12 partite con la Sampdoria due anni fa, 17 col Parma quest'anno, però un 2006, quindi più giovane di un anno rispetto a Comuzzo. Da parte sua Comuzzo ha maturato un'esperienza anche internazionale, perché ha già giocato in Conference League, è stato convocato nella nazionale maggiore, aveva esordito l'anno precedente e quest'anno si è confermato, cioè è diventato un titolare quasi inamovibile. Quindi ad oggi per me, come esperienza, Comuzzo è leggermente più avanti rispetto a Leoni, del quale si parla benissimo, sembra che abbia una carriera devastante davanti a sé. Probabilmente Comuzzo è più difensore centrale marcatore, Leoni, sì, è bravo a giocare anche la palla, non più un Romagnoli rispetto a Comuzzo, non sono proprio due giocatori uguali, identici. Ecco, Comuzzo è più il classico difensore roccioso e Leoni lo vedo un buon difensore, più abile nel fare partire l'azione da dietro.
C'è il messaggio provocatorio da parte di Peppino Fiorino che ci chiede quali sono le possibilità di vedere a Cancelanuoglu in maglia viola. Beh, insomma, direi vicini allo zero, se non proprio zero.
Da, da, non ho capito quante sono le possibilità
di vedere a Calhanoglu in maglia viola. È un messaggio provocatorio questo, no, da parte del nostro
scrittore. Penso che sia un messaggio provocatorio. Sì. Poi sì, è un ingaggio nerossissimo.
No, beh, insomma, impossibile.
L'Inter richiede qui 20 milioni per il trasferimento. Comunque sì, non è più un giocatore giovanissimo. Andare a investire la Fiorentina penso avrebbe poco senso, no? Investire una cifra ingente, 20 milioni, riconosce 5-6 di ingaggio, al di là che è al di fuori dei parametri di Viola, no?
Sì.
Una cifra, un ingaggio del genere, ma andare a investire su un giocatore di 31 anni avrebbe veramente poco senso.
Sì.
Per me assolutamente nessun senso.
Sì. E un altro nostro ascoltatore ci scrive che non riesce a capire cosa possa interessare a noi tifosi il costo dei giocatori. Dovremmo volere giocatori forti e basta, ovviamente costano, altro che basso costo, sembra li paghino loro. Insomma, il nostro ascoltatore dice: iniziamo a pensare a giocatori forti, poi insomma, se la società li vuole prendere farà le sue valutazioni in base al costo.
L'equilibrio finanziario sia il primo obiettivo che ciascuna società si dovrebbe porre. Vedi quello che sta succedendo alla Lazio, che è il mercato bloccato a causa della mancata corrispondenza dei tre indici di liquidità. Quindi la Fiorentina fa bene a tenere di conto del rapporto ricavi uscite, quindi non può andare a comprare se non ha delle coperture tali che la mettano a riparo da insidie e da pericoli, diciamo, futuri. È stato bravissimo Comiso a patrimonializzare la società attraverso la costruzione del centro sportivo. È il contratto resistente per la costruzione del nuovo stadio che avrebbe potuto rappresentare, a mio giudizio, la svolta per portare la Fiorentina tra le grandi del campionato italiano.
Altro messaggio per te, Eugenio. Il nostro ascoltatore ti dice: vai a vederti, qualora tu non l'abbia ancora visto, l'attaccante della nazionale kosovara Fisnik Aslani, giovane, buon fisico, dinamico e con un fiuto del gol in area di rigore, si adatterebbe velocemente al calcio italiano, valore intorno ai 10-12 milioni, gioca in Germania nell'Hoffenheim. Fisnik Aslani.
Veramente, i radioascoltatori sono più esperti di noi, dobbiamo fare complimenti, perché Sforza l'ho visto anche al Mondiale, quindi un giocatore che avevo più presente, avevo più fresco nella mente. Questo centravanti kosovaro dell'Hoffenheim obiettivamente non lo conosco, ma hai detto che si chiama Aslani?
Sì, Fisnik Aslani dell'Hoffenheim.
E dove gioca?
Nell'Hoffenheim.
Non lo conosco, devo ammettere di non conoscere.
Allora insomma te lo andrai a vedere sicuramente. Invece hai avuto modo di seguire Richard Rios del Palmeiras in questo mondiale per club?
Richard Rios sì, l'ho visto, lo conoscevo già, lui è un centrocampista colombiano dotato di grande carica agonistica e di grossa fisicità, un giocatore un po' anarchico, di difficile collocazione, farebbe fatica a venire utilizzato, a mio giudizio, da centrocampista centrale, a regista, da facitore di gioco. È un giocatore, un coast to coast, come si suol dire nel calcio inglese, di buoni tempi di inserimento, potrebbe rappresentare, diciamo, però ha un costo elevato.
È un costo elevato, si parla di 30-35 milioni.
A Bernabé e a Rios contemporaneamente e contestualmente credo che sarebbe molto 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 complicato.
Sì, sì, sì. Poi insomma, ripeto, a quei costi, a quelle cifre la Fiorentina non può assolutamente prenderlo. Volevo tornare, come detto, su Sebastiano Esposito, perché volevo sentire il tuo giudizio su questo giocatore che potrebbe diventare il quarto attaccante della Fiorentina, sempre che poi possa esserci la partenza di Beltrán, che potrebbe tornare a River.
Ma è un buon giocatore che non ha mantenuto in pieno le attese di quando esordì giovanissimo nell'Inter, no? Ti ricordi? Sì. Che era un giocatore destinato a una grande carriera, poi ha avuto esperienze non troppo fortunate nel calcio estero, prima al Basilea in Svizzera, poi è stato anche all'Anderlecht in Belgio, poi è tornato in Italia calcando i campi della Sampdoria del Bari in serie cadetta, facendo benino ma non benissimo, si è ripresa l'anno passato, ha avuto una buona stagione l'anno passato, 8 reti in campionato con l'Empoli e Crocenza, un ottimo girone d'andata, un girone di ritorno di espressione al pari
di tutta la squadra, sì,
al pari di tutta la squadra, quindi vabbè, come quarta punta 6-7 milioni potrebbe essere un investimento culato, anche perché è ancora relativamente giovane, mi sembra che sia un 2002 se non sbaglio, no?
Un 2002, sì, certo, 2002.
A tre anni più del fratello, sì, di più Esposito.
Sì, sì.
lo vedo un buon giocatore per andare a completare il reparto.
C'è un nostro ascoltatore che vuol tornare invece sulla questione Ken e ti chiede, a tuo parere, le percentuali, insomma, quali sono le percentuali che possa rimanere alla Fiorentina?
Io direi 60% di permanenza e il 40% che possa andare via.
60-40 in questo momento. Altri suggerimenti di mercato da parte del nostro ascoltatore per te, Eugenio, e insomma anche per chi ci segue, due centrocampisti cost to cost, il belga Arne Engels e il danese Oliver Sørensen. Ti sei appuntato anche questi nomi, Eugenio?
Sørensen, no, ma sono tutti nomi, onestamente, anche soprattutto quello centrale in Hoffenheim. Frederik Sørensen, lui è già un nazionale, quindi. Ma è un giocatore.
Allora, Engels gioca nel Celtic e Sørensen nel Nordsjælland.
Dove gioca, scusa?
Nel Nordsjælland, Sørensen.
Obiettivamente non li conosco.
Insomma, ti mettono a dura prova i nostri ascoltatori.
Non
puoi dargli assolutamente. E allora, guarda, prima di salutarti, un altro messaggio, questo di Ale D'Appelago, che ci chiede cosa ne pensiamo per il centrocampo della Fiorentina, di un centrocampista come Nicolussi Caviglia, insieme al colpo importante di Bernabé. Terrei sicuramente Richardson, che sarà la sorpresa positiva del prossimo campionato. Manderei in prestito Ndur. Nicolussi Caviglia, che si è messo in evidenza al Venezia, tra l'altro giocatore rimpianto da Thiago Motta, lo ha detto in un'intervista al Corriere della Sera qualche tempo fa, ha detto insomma l'avrebbe voluto trattenere, visto anche come è andato al Venezia, invece non ha parlato di Fagioli. Evidentemente tra Fagioli e Nicolussi Caviglia preferiva Nicolussi Caviglia a Thiago Motta.
E quest'anno ha disputato una buona stagione, il primo anno che gioca titolare, alla Salernitana in precedenza non è che avesse fatto così bene. Sono due giocatori molto simili, Bernabé e Nicolussi Caviglia. Io comunque esprimo la mia preferenza a favore dello spagnolo del Parma. Lo vedo un giocatore di maggiore prospettiva, un giocatore più dinamico, ecco, tanto è vero che aveva iniziato a essere utilizzato da esterno di centrocampo. Poi è stato Iachini che l'ha trasformato in centrocampista centrale.
Sì, l'abbiamo avuto proprio fa in collegamento, Beppe Iachini ci ha raccontato proprio questo processo. L'abbiamo avuto proprio poco fa in collegamento, Beppe Iachini, che ci ha raccontato di come ha trasformato questo giocatore in play.
È un giocatore, secondo me, dotato di maggior tecnica, di maggior dinamismo rispetto a Nicolussi Caviglia. Quindi fra i due la mia preferenza va indubbiamente a favore, come ti stavo dicendo, dello spagnolo del Parma rispetto al valdostano del Venezia.
Prima di salutarti, un altro messaggio, perché voglio rispondere, poi voglio sentire anche il tuo pensiero, voglio rispondere a Pietro, che dice che è rimasto allibito a sentire le mie considerazioni. Comuzzo via, Beltran via, Mandragora via. No, non ho mai detto che Comuzzo deve andare via, ho soltanto riferito di un interesse del Milan su Comuzzo, così come c'è stato l'interesse del Napoli, adesso c'è un interesse del Milan, ma questo non vuol dire che Comuzzo andrà via, anzi, se stiamo alle dichiarazioni dei dirigenti della Fiorentina, del presidente e anche del direttore sportivo, tra l'altro gli ho proprio chiesto in quella conferenza stampa del futuro di Comuzzo e ha detto Pradè che è destinato a rimanere alla Fiorentina, quindi non ci sono, secondo quello che ci ha raccontato la Fiorentina, questi rischi. Beltran via è un'ipotesi, perché potrebbe tornare al River, questo non è un mistero. Su Mandragora i fatti al momento ci dicono che andrà in scadenza con la Fiorentina. La Fiorentina per il momento non si è fatta viva con il giocatore, poi magari la Fiorentina lo può portare anche a scadenza, ecco, però in questo momento la situazione è questa. Poi dice il nostro ascoltatore, c'è la Noglu impossibile, Rios impossibile, dov'è il rafforzamento? Ragazzi, Çalhanoğlu è impossibile, poi può succedere anche un clamoroso colpo di scena, la Fiorentina decide di prendere Çalhanoğlu, ma è impossibile, come si può pensare la Fiorentina possa prendere Çalhanoğlu? Ma è impossibile, così come è impossibile Rios, perché io con la Fiorentina, insomma, qualche messaggio me lo scambio, ecco, e da quello che ho potuto capire, a certe condizioni, a quelle cifre, Rios è impossibile, letteralmente impossibile. Dice, dov'è il rafforzamento? Io speravo di sentire che arrivano Milinkovic, Savic, Zaccagni, e allora ci vuole un altro tipo di progetto, altri investimenti. Non è questo l'intendimento della Fiorentina. Eugenio.
No, ma anch'io sono d'accordo, cioè, poi riguardo, nessuno ha detto che Comuzzo o Mandragora debbano andare via, anzi la Fiorentina sarà brava a respingere le avance per Comuzzo lo scorso gennaio da parte del Napoli. Per Mandragora leggo che dovrebbe essere prossimo un incontro per il rinnovo del suo contratto, quindi non è detto che debba andare via. Poi se un giocatore riceve le offerte, magari dall'italiano che vorrebbe riportarlo con sé al Bologna, dal Betis Siviglia contro cui ha giocato in Conference League destando buona impressione, è normale che poi un calciatore scontento non è mai conveniente trattenerlo. Ecco, questo secondo me è il mio punto di vista. E per quanto riguarda Beltrán, nessuno vuole mandarlo via, ma poi in questi due anni non ha mai convinto né come attaccante centrale né come sottopunta, non ha mai entusiasmato né con l'italiano né con Paladino, quindi credo che il suo rientro a Liverpool potrebbe essere vantaggioso per il calciatore e per la Fiorentina.